Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca, questo è l'ottavo giorno che diciamo approfondisce temi di attualità e cultura. Oggi torniamo insomma su un tema che quest'estate abbiamo affrontato molto, anche è una data speciale ricorrendo il ventennio. Si parla di Genova 2001, il G8, se andate sul nostro sito cittaaperta.it, una sezione abbiamo creato, quest'estate appositamente Genova 21 a 20 anni dal G8, tantissime interviste insomma da Elena Giuliani a Lorenzo Guadagnucci, Lucio Villani, Dino Fracchia e anche Vittorio Agnoletto, Giovanni Mari, insomma veramente diverse interviste per dare un po' come una panoramica sulle diverse sfaccettature di chi quei giorni di luglio 2001 era a Genova, proprio un po' per recuperato spirito. Noi quest'oggi abbiamo voluto così approfondire un'applicazione che è uscita qualche mese fa. Abbiamo ragione da 20 anni, la contestazione al G8 del 2001 nelle lotte sociali del 2021, di Mauro Biani e Carlo Gubitosa, e edito da People. E proprio per così approfondire un po' i temi contenuti in quest'opera abbiamo invitato quest'oggi ai microfoni di Radio Città Aperta uno dei due autori, ovvero lo scrittore Carlo Gubitosa. Buongiorno Gubitosa, benvenuto a Città Aperta.
Buongiorno, salve a tutti.
Allora, abbiamo ragione da 20 anni, prefazione di Heidi Gaggio Giuliani, introduzione di Lorenzo Guadagnucci che, come dicevo prima, anche noi abbiamo intervistato quest'estate. Abbiamo ragione, questo noi, mi verrebbe così la prima domanda che mi verrebbe da farle, Gubitosa, è a Genova erano presenti diverse anime del movimento, tanti movimenti, c'erano tante tavole rotonde e i vari forum che si sono svolti prima e durante quell'incontro un po' cercavano di come dire, armonizzare le diverse istanze che i movimenti presenti chiedevano a questi G8. Dopo ci arriveremo, insomma, se ci sono riusciti o meno, come si è evoluta la cosa in questi 20 anni. Le chiedo però, questo noi abbiamo ragione, noi diciamo è una sintesi un po' delle varie anime, dei vari pensieri che c'erano a Genova e trasportato a 20 anni dopo, ha ancora senso parlare di quel popolo usando appunto il termine noi?
Ma quel noi si riferisce innanzitutto alle oltre 1100 organizzazioni della società civile che si sono riconosciute nella piattaforma del Genova Social Forum, che hanno animato le piazze tematiche al lato del vertice ufficiale del rito formale che si è svolto tra gli 8 grandi, e hanno sollevato delle questioni, dei temi che hanno mantenuto la loro validità ancora oggi e che oggi possiamo rileggere con occhi nuovi, pensando a cosa sarebbe successo se si fosse adottato 20 anni fa il protocollo di Kyoto, che invece è stato rigettato dal G8 del 2001 con un annuncio in cui si decideva di non decidere, che cosa sarebbe successo se la questione dei brevetti sui farmaci fosse stata affrontata 20 anni fa come chiedevano tutti quelli che mettevano in evidenza i limiti della proprietà intellettuale dei brevetti. Quindi ci sono tante questioni aperte che associano quel noi a una corrente, una stagione della politica e della società che possiamo chiamare con nome di movimento altermondialista, sintetizzato mediaticamente col nome di No Global, ma in realtà era un movimento internazionale per un'alternativa al modello di sviluppo dominante, un'alternativa che resta valida ancora oggi, secondo me.
Senta Gubitosa, le chiedo un ricordo personale, perché spesso e volentieri poi nell'elaborare le esperienze che ci sono capitate e poi renderle anche pubbliche per farle riflessioni collettive, si parte sempre anche un po' dal privato, dal personale. Lei 20 anni fa c'era, che tipo di esperienza ha vissuto e che tipo di ricordo conserva di quei giorni di luglio?
Ma io ho due ricordi dei due momenti, del momento più alto e del momento più tragico che ho vissuto a Genova. Il momento più alto è stato il corteo dei migranti, in cui già 20 anni fa si chiedeva di trattare l'immigrazione come un fenomeno da gestire, non come un'emergenza da arginare e da reprimere, in cui si chiedeva un protagonismo per quel 10% di società italiana che ci ha regalato l'immigrazione a sostegno della nostra vita quotidiana, della nostra economia e delle nostre città. E il momento più drammatico è stato quando, entrando di persona nella scuola Diaz, nel mattino successivo a quella che è stata definita da chi l'ha compiuta come macelleria messicana, ho visto con angoscia i muri con strisciate di sangue, i segni degli anfibi sulle porte, le travi di legno con gli spigoli imbrattati di sangue non ancora totalmente rappreso. Quindi il mio ricordo è quello di una persona che nel giro di poche ore ha visto il meglio di quello che è capace l'umanità quando si va insieme verso un'idea di progresso e il peggio di quello che è capace il potere quando non capisce questa visione, questa prospettiva, questo orizzonte di cambiamento e decide di reprimerlo nella maniera più insensata e brutale, che poi a posteriori dalla Corte Europea per i diritti umani, quella che è stata definita, diciamo così, dagli addetti ai lavori durante il processo Diaz con macelleria messicana, è poi stata certificata come tortura dalla Corte Europea dei diritti umani.
Gubitosa, là ci andava anzitutto come un giornalista, come uno scrittore, era un reporter.
Ma io sono andato a Genova come media attivista, collaborando con un'associazione che si chiama Peace Link e un mensile che si chiama Altra Economia, che è in attività ancora oggi. Ben prima dei social network, con un cellulare e un palmare, che erano quei dispositivi per prendere note, per prendere appunti, facendoli comunicare tra loro con gli infrarossi, riuscivo dalle strade di Genova a mandare dei brevi resoconti, a mandare delle piccole cronache, che poi sono diventati un grande libro di 600 pagine che si può anche scaricare liberamente su internet, che si chiama Genova nome per nome, dove ho un po' rielaborato anche il trauma di quell'esperienza, la scoperta che c'era un'altra polizia oltre al volto che avevo imparato a conoscere delle scorte di Falcone e Borsellino. C'era un altro lato della polizia, un lato oscuro delle forze di polizia, che è quello che poi è stato protagonista della repressione per le strade e per le piazze di Genova, dove sono stati caricati cortei ancora nel loro percorso autorizzato, sono stati impiegati più di 6.000 lacrimogeni anche quando non ce n'era il motivo. È stata usata una tecnica che è stata fallimentare dal punto di vista del diritto costituzionale di manifestare, che doveva essere garantito a tutti ed è invece stato negato con alcuni di quelli che erano lì per esercitare un diritto legittimo, che sono state poi vittime di violenze, abusi e torture.
Proprio mi riallaccio alla prima domanda che le ho fatto di quel noi. Spesso e volentieri, quando si usa appunto il pronome noi applicato a Genova, si parla anche di una generazione e le conseguenze che quelle botte, quelle ingiustizie, quei lacrimogeni hanno avuto proprio dal punto di vista generazionale degli allora ventenni, venticinquenni e le conseguenze che poi nell'aver stoppato una generazione 20 anni fa si ritrova negli attuali 40, 45 anni, 50 anni, insomma quello che è. Lei è d'accordo con questa analisi, nel senso vedendo invece un noi, diciamo, aggiornato al 2021, vede nella generazione nostra, mi ci metto pure io, insomma, per motivi anagrafici, avendo più di 40 anni, come una generazione che ha subito in un certo senso quel trauma e lo so in un certo senso con uno stop alla, non so, ad esempio, partecipazione collettiva, al chiedere con alcune istanze, oppure secondo lei il trauma di Genova, dopo tot tempo, dopo che è stato metabolizzato, insomma, è stato solo uno stop, ecco, mettiamola, momentaneo?
Ma io faccio sempre una distinzione tra il racconto della società e le iniziative della società, perché il racconto mediatico che si fa dei movimenti, delle associazioni, di tutto quell'arcipelago di iniziative, di comitati, di ONG, di ONLUS che si sintetizza nel termine di società civile è sicuramente il racconto di un reflusso, di un tirare le imbarche. ma l'esperienza che invece io ho avuto della società civile è un'esperienza che diverge da questo racconto, perché a Genova ho ritrovato tante delle persone che avevano animato la protesta e la proposta del 2001, impegnate in nuove battaglie di impegno civile, impegnate in nuove campagne. Se prima ci si rivolgeva solamente ai G8, adesso c'è una campagna europea che si chiama No Profit on Pandemic, in cui la società civile di tutti gli stati membri e tutti i capi di governo degli stati membri dell'Unione Europea sono chiamati a mettere in pratica quelle eccezioni sulla proprietà intellettuale che sono state conquistate nella battaglia legale di Nelson Mandela. Quindi c'è una punta dell'iceberg che si è sciolta sotto il peso della repressione, che è diventata invisibile nel racconto mediatico. Ma c'è un lavoro sommerso, c'è un lavoro sotterraneo della parte migliore, più attenta, più sveglia, più propositiva della società, che non si è mai interrotto e che anzi ha continuato e ha portato dei risultati che non avremmo mai considerato immaginabili. Io, quando 20 anni fa partecipavo al corteo dei migranti, pensavo che tra qualche generazione forse avremmo potuto sbarazzarci di quel cancro del pianeta chiamato guerra, ma non avrei mai immaginato che avrei visto nel corso della mia vita l'abolizione, la messa al bando delle armi nucleari con un trattato internazionale firmato all'ONU e a cui non hanno aderito un piccolo spavuto gruppo di stati canaglia, che sono quelli che hanno interesse a continuare a usare le armi nucleari, che però adesso sono diventate fuori legge, come lo sono diventate le armi chimiche, come lo sono diventate le bombe a grappolo, come lo sono diventate le mine antiuomo. Quindi vedere l'umanità che esce dalla stagione della guerra nucleare, relegando in un passato preistorico chi invece continua a sentirsi più sicuro con la bomba atomica dietro casa, è un progresso che non avrei mai immaginato. L'azione a tutela delle vite umane, che è un'azione di supplenza di quelle che dovrebbe essere il soccorso umanitario nel Mediterraneo e che invece è stato trasformato in una difesa delle frontiere, è un'azione che sta diventando molto potente, molto incisiva, basata sulle tecnologie. Non avrei mai pensato 20 anni fa che con un GPS avremmo potuto andare a salvare quelle vite che invece i governi europei avrebbero deciso di abbandonare al loro destino. Quindi c'è un doppio risvolto di questo bilancio ventennale. Da una parte ci sono alcuni temi che sono usciti dall'agenda mediatica, basti pensare alla giustizia sociale, basti pensare alla finanza predatoria, alla Tobin Tax, ma dall'altra parte assisto a un bel passaggio di testimone tra la mia generazione e la generazione dei Fridays for Future, che ha aggiunto alla nostra protesta basata sulla sociologia, sull'economia, sull'ecologia, ha aggiunto un pilastro fortissimo di solidità della proposta di cambiamento, che è la scienza. È la scienza su cui si basa tutta la richiesta, l'esigenza di un'azione incisiva contro la crisi climatica. Quindi, se dovessi fare un bilancio leggendo i giornali, probabilmente darei più peso al reflusso, agli effetti della repressione. Ma andando in giro per le piazze, per i convegni delle associazioni, osservando in giro le campagne, le iniziative della società civile, il mio bilancio è ancora positivo e credo che ci sia ancora motivo di sperare, perché se abbiamo scongiurato la prospettiva della mutua distruzione atomica con un arsenale che avrebbe potuto far saltare in aria diversi pianeti Terra, probabilmente riusciremo anche a superare la prospettiva della crisi climatica nei suoi effetti più nefasti e devastanti.
E speriamo che sia proprio così. Senta Gubitosa, questo libro è stato scritto, è stato pensato, diciamo, a quattro mani. Abbiamo detto abbiamo ragione da 20 anni. Mauro Biani, Carlo Gubitosa. Come c'è stato questo incontro? Da quanto vi conoscete? Come mai ha scelto il fumettista, il disegnatore Mauro Biani, che gli ascoltatori di Radio Città Aperta conoscono bene perché è stato qualche volta nostro ospite? ospite, insomma, nelle nostre trasmissioni, il disegnatore, fumettista, per i pochi che insomma ancora non lo conoscono o non lo ricordano bene, per tanti anni del Manifesto, adesso lo potete trovare su Repubblica. Lei, giornalista, scrittore, però si affianca a un fumettista per questa riflessione, per questo ragionamento su Genova e sulle conseguenze a distanza di 20 anni. Come mai ha scelto questo compagno di viaggio?
Ma con Mauro ci unisce un'amicizia di vecchissima data e anche un'esperienza fatta assieme, un'esperienza culturale e editoriale. Io ho mosso i miei primi passi nella scrittura satirica e nella sceneggiatura di fumetti grazie a Mauro, con cui abbiamo animato un inserto satirico di Liberazione che si chiamava Paparazzi, e poi successivamente dall'esperienza di quel gruppo è nata la rivista autoprodotta Mamma, di cui si trovano ancora oggi dei numeri d'archivio su mamma.am, che è stato il primo magazine italiano di graphic journalism, dove abbiamo mescolato i linguaggi del giornalismo a fumetti, delle infografiche e del fotogiornalismo. E poi ci accomuna anche un sentire comune, il fatto di aver condiviso il percorso nello scautismo, quindi ci possiamo dire che ci ritroviamo nel filone del cattocomunismo del pensiero, diciamo così, alternativo rispetto a quello dominante. Ci accomuna l'esperienza fatta nell'associazione Peace Link, che è tra le associazioni italiane che hanno partecipato alla campagna per la messa al bando delle armi nucleari, e quindi fare insieme il punto degli ultimi 20 anni di ragioni dei movimenti, ciascuno con il suo linguaggio, unendo la mia logorrea testuale alla sua sintesi grafica, è stato un modo anche per ritrovarci, per condividere questo percorso che si muoveva già su binari paralleli da molto tempo.
Senta, Gubitosa, ma partendo un po' dal titolo, insomma, abbiamo un po', siamo andati in mezzo ai ricordi di Genova, di quelle che erano le istanze. Attualizziamolo a 20 anni dopo. Lei, nella sua risposta precedente, l'aveva anche un po' fatto. Se le dovessi chiedere, tra le diverse cose che c'erano sul banco, l'ambiente, le storture del capitalismo, la repressione del dissenso, le migrazioni, ecco la cosa che maggiormente le verrebbe da dire: beh, su questo argomento avevamo davvero ragione.
Ma io penso che i due pilastri fondamentali da cui far partire un nuovo modello di sviluppo siano l'uomo e l'ambiente, perché uno non può vivere senza l'altro. Forse l'ambiente può vivere senza di noi, ma sicuramente noi non possiamo vivere senza l'ambiente naturale che ci circonda. E quindi il grande rimpianto dopo questi 20 anni, ma anche la cosa che ti dà la maggiore determinazione, la maggiore carica per continuare a muoverci in questa direzione, è vedere lo spreco di oltre 30.000 vite umane affogate nel Mediterraneo per la nostra paura, la nostra piccolezza, la nostra meschinità, e al tempo stesso, oltre a queste decine di migliaia di vite umane perse per i nostri limiti, per i limiti della nostra cattiveria, anche i 20 anni persi a tutela del pianeta che ci circonda, quando il protocollo di Kyoto sembrava una richiesta da estremisti, da velleitari ecologisti che non sapevano fare i conti con il mondo reale, le esigenze dell'industria, della produzione, della società. In realtà il protocollo di Kyoto chiedeva una riduzione del 5% delle emissioni climalteranti, cioè che alterano il clima, nei 10 anni successivi al G8, che era mettere un cerotto su un moribondo. Adesso gli obiettivi che si è dati, che ci si è dati a livello internazionale e a livello di Unione Europea, sono molto più ambiziosi. Il protocollo di Kyoto, al confronto degli obiettivi di azzeramento delle emissioni per il 2050, sembra davvero una soluzione ridicola. La cosa triste è che perfino quella soluzione minimale, perfino quel cerotto da mettere sul moribondo, è stato rifiutato in nome di non si sa bene che cosa, se non di una miope ignoranza. E quindi i 20 anni persi, 20 anni di vite umane perse per cercare un mondo migliore e poter incidentalmente ringiovanire e sostenere la nostra società, e i 20 anni persi a tutela di un pianeta che oggi è più ammalato di allora, sono i due grandi rimpianti e le due grandi ragioni che secondo me rendono valido tutto quello che abbiamo passato per poter affermare queste ragioni, danno un senso a tutta la fatica che si è fatta e che in alcuni casi, come purtroppo è accaduto in Piazza Limonda, è stata pagata col prezzo più alto che non si dovrebbe mai chiedere a nessun movimento che vuole un mondo migliore per tutti, che è la vita stroncata di Carlo Giuliani.
Gubitosa, lei prima ha, diciamo, risposto, ma declinandolo in maniera positiva, il fatto che voi come generazione, come ventenni di allora, o poco più, non potevate prevedere una serie di cose che però, ripeto, in maniera positiva in realtà poi si sono avverate, ad esempio, nel mondo della tecnologia o nell'evoluzione dei rapporti per quanto riguarda le armi nucleari, eccetera, eccetera. Una cosa che forse, anzi no, sicuramente, non si poteva prevedere 20 anni fa, sono stati l'arrivo dei social, non solo l'arrivo dei social, ma l'impatto pervasivo nella vita di ognuno di noi, addirittura entrando proprio nel nostro privato e rendendoci quasi, chi più chi meno, un po' schiavi dei vari device tra tablet, smartphone, eccetera, eccetera, appunto di questo nuovo modo di comunicare. Comunicare tra le persone, litigare anche tra perfetti sconosciuti, fino ad arrivare proprio a, come dire, delegare forme di protesta che invece, fino all'epoca appunto di Genova e qualche anno dopo, erano naturaliter, come dire, relegate alla piazza, alle strade, all'occupazione fisica dei posti, invece in un mondo virtuale, in un mondo virtuale dove si creano eventi, dove ci stanno discussioni, dove, ripeto, si litiga, ci si insulta fino a, non so, mi verrebbe da dire la morte, insomma, in senso almeno figurato, però parallelamente, come dire, retrocedendo, almeno se non si parla di attivisti, se non si parla di persone impegnate nella politica o che credono comunque nella politica, retrocedendo invece, da piazze, dai luoghi, pubblici, fino a quel momento designati appunto per la lotta, per le proteste, per le rivendicazioni sociali. Secondo lei, rispetto a quel modo di fare politica e a quel mondo, Genova 2001, e quindi la presenza nelle strade e nelle piazze, l'avvento dei social in questi 20 anni è stato in un certo senso un punto di svolta, ecco, nella maniera di protestare e manifestare il proprio dissenso e cercare anche di cambiare le cose, di incidere poi nel reale partendo dal virtuale.
Ma quello che non si è previsto è il dettaglio di funzionamento delle tecnologie attuali, delle piattaforme commerciali di social network. Ma quello che si era previsto era l'esigenza di spostare verso il basso il potere delle tecnologie internet che c'erano già allora, in maniera che fossero usate per il progresso sociale e non per il controllo sociale. All'epoca io collaboravo con Peace Link, che appunto aveva raccolto informazioni dalle strade e dalle piazze di Genova, ma c'era anche Indymedia, che era un network molto più articolato di media attivisti, di cui uno è Mark Covell, picchiato fino al coma, preso a calci davanti alla scuola Diaz, mentre era lì appunto per dare un racconto diverso di quello che accadeva in quei giorni. Grazie a Indymedia, grazie al mediattivismo, abbiamo potuto ricostruire tante vicende oscure che erano state, diciamo così, raccontate in un modo diverso, a cominciare appunto dalla macelleria messicana. E oggi la necessità di spostare verso il basso il potere delle tecnologie informatiche è resa ancora più attuale dalla falsa illusione di comunicazione, di incidere sulla realtà che ci danno i social network commerciali, che in realtà in quei bisticci, in quei litigi che tu descrivevi bene prima, nascondono dietro un business model in cui il nuclearista litiga con l'ecologista su una piattaforma che alla fine, come unico effetto tangibile, ha quello di far arricchire il capitalista che la controlla e trasforma quel bisticcio in attenzione, in merce pubblicitaria, in spazi da vendere al miglior offerente. Il problema è quando il miglior offerente ha un'agenda pericolosa, come è successo con i soldi, gli ingenti finanziamenti che sono stati messi su Facebook in concomitanza con la campagna del Brexit, come è successo con l'ascesa del suprematismo bianco negli Stati Uniti, resa possibile grazie a Facebook e Twitter, come è avvenuto in tante circostanze, al punto che negli atti della Commissione ONU per i diritti umani c'è scritto nero su bianco che Facebook è stata un'arma utilizzata in un genocidio, e il genocidio in questione è quello della minoranza musulmana in Birmania. Quindi c'è all'interno del movimento altermondialista, si sta sviluppando anche una critica a questo modello di comunicazione, tra virgolette, dove togliendo le virgolette scopriamo che in realtà si tratta di un modello di business, dove un prodotto, un'arena pubblicitaria viene descritta come una piazza aperta, libera, democratica, sicura e tutelata. Ecco, in alternativa a questi grandi contenitori ormai che viaggiano verso i 3 miliardi di utenti, si sta sviluppando una rete che viene chiamata un Fediverso, un universo di nodi federati, dove non c'è un Facebook, ma ci sono 5.000 nodi, dove non c'è un codice proprietario di un'azienda, ma c'è software libero e quindi trasparente di cui conosciamo il funzionamento, e uno di questi 5.000 nodi l'abbiamo fondato proprio con PeaceLink, si chiama sociale.network, è raggiungibile su www.sociale.network, e siccome non vendiamo pubblicità, non ci sono filtri, non viene deciso quello che devono vedere gli utenti, si vede in rigoroso ordine cronologico quello che scrivono le persone che seguiamo, siccome non abbiamo profitti da fare, possiamo permetterci di scrivere fino a 500 caratteri, quindi non ragioniamo per slogan, possiamo includere il ragionamento dell'altro nel discorso, possiamo argomentare meglio e quindi bisticciare meno. Ecco, una tecnologia che è avanzatissima, più evoluta rispetto, per alcuni aspetti, rispetto a quella di Twitter, ad esempio con un account su sociale.network, puoi spostare e muoverti con tutti i tuoi dati su un'altra piattaforma di questo Fediverso, universo federale. Se tu vuoi andare fuori da Facebook, i dati sono sequestrati dall'azienda, non li puoi portare all'esterno, a cominciare dai tuoi contatti. E quindi anche su questo fronte, al di là dell'esegesi, della critica, dell'analisi, della disamina sui social network commerciali e proprietari di grosse aziende che concentrano la maggiore quantità di potere mediatico, simbolico, economico, tecnologico e anche finanziario della storia, c'è tutto un altro racconto che però ci raggiunge difficilmente, che è quello del software libero, che ci permette di comunicare senza avere una cornice aziendale attorno, con delle regole che decide la comunità. Le nostre sono regole ecopacifiste che dicono: se volete fare discorso d'odio, razzista, sessista, fascista, lo andate a fare da un'altra parte, e con una moderazione dei contenuti che è appunto gestita dalla stessa comunità e non imposta da un'azienda. E quindi l'altermondialismo sta ripensando anche oggi delle alternative possibili a quelli che sembrano delle piazze obbligate dove tutti devono andare, anche quelli che vogliono fare promozione sociale.
Gubitosa, un'ultima domanda prima di lasciarci. Io quest'estate, insomma, come immagino anche lei, ho seguito molto attentamente le diciamo, commemorazioni dei 20 anni di Genova e, insomma, sinceramente mi ha fatto piacere ritrovare un mondo, insomma, che ancora si riconosce in determinati valori, chi c'era allora, le persone poi che si sono aggiunte lungo il cammino di questi 20 anni, a ricordare cosa è stato Genova, le violenze e poi insomma il sacrificio, fino ad arrivare appunto al sacrificio, come lo ricordava anche lei prima, di Carlo Giuliani. E d'altra parte, però, a volte lungo il corso di questi mesi di celebrazione, di commemorazione, a volte mi sono però interrogato su quanto il commemorare un evento, in un certo senso, rischi di congelare nel tempo un po' le istanze e le persone che muovevano quelle istanze, congelarle nel ricordo di quello che è stato, che poteva essere, che a causa di una serie infinita di eventi, insomma, le brutalità, la violenza, la politica, ovviamente il capitalismo che si stava trasformando in iperliberismo, eccetera, eccetera, insomma, hanno toccato e hanno lasciato sulle strade, sull'asfalto di Genova. Io invece però le chiedo, non so, c'è questo pericolo nel commemorare, nel ricordare Genova e quello che è stato, e se invece per superare questo possibile pericolo lei vede la possibilità che i ragazzi invece di oggi nelle associazioni o nella voglia di stare insieme, di combattere, ad esempio lei prima diceva dei cambiamenti climatici, tema quanto mai più attuale, di riprendere per queste generazioni appunto le istanze di allora e renderle vive, renderle presenti?
Ma riprendere implica un'interruzione, ma purtroppo sono 20 anni che senza interruzione alcune richieste del G8, fatte durante il G8 dal movimento antimondialista, sono congelate, ma non da chi le porta avanti, ma da una politica che le ignora. La questione dello Ius Soli sollevata nel corteo dei migranti viene usata come questione di bandiera per acchiappare voti, non è al centro di un programma politico. La questione della repressione, sono 20 anni che si chiedono i codici identificativi sulle divise, proprio a tutela della polizia che fa il suo lavoro e proprio per facilitare l'identificazione di quelle che si chiamano, vengono definite mele marce, ma che poi alla fine vengono, diciamo così, rese invisibili dalle opposizioni feroci all'introduzione di questi codici, allora forse bisogna chiederci se non sia proprio tutto il cestino ad avere dei problemi. Se è vero come è vero che tutti i più grandi investigatori della Questura di Genova non sono riusciti a identificare la 14ª firma sul verbale di perquisizione della scuola Diaz, e quindi c'è un presunto criminale che è rimasto impunito perché non sono riusciti a scoprire di chi era quella firma. Solo dopo anni si è scoperto chi era il poliziotto filmato con la coda di cavallo che pestava dentro e che si è presentato durante le udienze quasi a farsi beffe di chi stava ribellandosi alla repressione. Quindi ci sono dei temi come quello del rapporto, di recuperare un rapporto di fiducia tra i cittadini e le forze dell'ordine, recuperare la trasparenza su cui si deve basare questo rapporto, recuperare quello che in italiano non esiste l'equivalente in termini di accountability, la parola inglese che racchiude il rispondere, rendere conto, essere responsabili, essere chiamati a rispondere di qualcosa. Questa accountability per le forze dell'ordine non c'è, se è vero come è vero che per la Diaz non è stato condannato nessuno per le violenze, perché c'era un'impunità, i volti coperti, i caschi, che hanno reso impossibile identificare gli autori materiali, e sono stati condannati soltanto per falso i più alti vertici della Polizia di Stato che avevano avvallato quell'operazione, avevano organizzato il teatrino con le Molotov del giorno prima messe nella scuola, avevano simulato l'accoltellamento nella gente che poi era risultato un'operazione di depistaggio, eccetera, eccetera. Quindi la questione dell'immigrazione, la questione della repressione, la questione della giustizia sociale ed economica, oggi sono vive più quanto e più di allora. Quindi non vedo tanto una stasi da parte dell'associazionismo, perché l'energia per continuare a dire queste cose c'è, anche i ragionamenti nuovi che si fanno sui problemi vecchi ci sono, basti pensare a quello che è successo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quello che vedo io invece è un immobilismo della politica, che certe questioni doverose e necessarie non le vuole affrontare perché non sono popolari, e allora molto meglio mettere i gattini sui social e risultare simpatici a tutti che dire che ci vogliono dei codici identificativi sulle divise degli agenti di polizia e farsi qualche antipatia. Purtroppo la politica nell'era del consenso, nell'era dell'immagine, dell'apparire dei social, funziona con queste logiche abbastanza discutibili.
Bene, speriamo insomma che ovviamente riesca da questo tipo di logica di personalizzazione. Se non escono loro, ci interessa, loro intendo la politica, insomma, ci interessa fino a un certo punto perché poi è anche dovere nostro. È vero che i politici ne hanno combinate tante in questi 20 anni, ma insomma, poi mi accodo anche alla sua risposta. Alla fine siamo sempre noi come singoli che dobbiamo interessarci, intervenire, fare associazione, fare rete per appunto cercare di cambiare le cose e magari insomma facendo questo tipo di pressione, chissà se un domani è più che i gattini, poi chi di dovere tornerà a parlare ad occuparsi seriamente di come modificare in tutto o in parte alcuni dei temi di cui lei parlava nella sua risposta. Per il momento noi siamo giunti al termine di questa intervista. Io ricordo dunque Mauro Biani, Carlo Gubitosa, Abbiamo ragione da 20 anni, edito da People. Gubitosa, grazie mille per il suo intervento qui a Radio Città Aperta.
Grazie a voi, buon proseguimento.